terzo anello. Ad alta voce. Warner Bentivegna legge Opinioni di un clown di Heinrich Boll. Traduzione di Amina Pandolfi.
Bevvi un sorso dalla bottiglia, la rimisi nella tasca della giacca e mi tastai il ginocchio. Se stavo disteso, mi doleva meno. Se mi comportavo sensatamente e mi concentravo, sia il gonfiore che il dolore sarebbero diminuiti. Potevo procurarmi una cassetta vuota delle arance, sedermi davanti alla stazione, suonare la chitarra e cantare le litanie lauretane. Mi sarei posato accanto sul gradino come per caso, il cappello o il berretto, e se a uno fosse venuta l'idea di gettarvi dentro qualche cosa, anche gli altri avrebbero trovato il coraggio per farlo. Avevo bisogno di soldi, non fosse altro che perché non avevo più sigarette. La cosa migliore sarebbe stata quella di mettere nel cappello un paio di monete da 5 pfennig. Certo Leo avrebbe portato denaro sufficiente, almeno per questo. Mi ci vedevo già là, seduto, la faccia dipinta di bianco, sullo sfondo della facciata scura della stazione, un pullover azzurro, la mia giacca nera di tweed e i calzoni verdi di velluto a coste, e io a cantare a pieni polmoni per coprire il rumore del traffico. Rosa mistica, ora pro nobis, turris davidica, ora pro nobis, virgo fidelis, ora pro nobis. Sarei stato lì seduto quando arrivavano i treni da Roma e la mia coniux infidelis sarebbe arrivata con lo sposo cattolico. La cerimonia delle nozze doveva aver richiesto studi molto penosi e complicati. Maria non era vedova, non era divorziata, non era, questo per caso lo sapevo con esattezza, non era più vergine. Somerville doveva essersi strappato i capelli. Una cerimonia nuziale senza velo per la sposa doveva essere un'offesa per il suo senso estetico. Oppure avevano speciali regole liturgiche per ragazze cadute ed ex concubine di clown? Un momento o l'altro sarebbe naturalmente comparso anche qualcuno che voleva far valere i principi dell'ordine, licenza di cantante ambulante, eccetera, eccetera. Oppure qualcuno di un comitato centrale per la lotta antiblasfema che avrebbe trovato modo di impugnare come offensive le mie melodie religiose. Per il caso che mi chiedessero un documento d'identità, avrei portato con me una mattonella di carbone, di quelle con la scritta «Riscaldati, Consnier». È una scritta che qualunque bambino conosce. Avrei sottolineato il nero Schnier con del gesso rosso. Magari ci avrei disegnato davanti un H. Come biglietto da visita non era molto pratico, ma assolutamente inequivocabile. Permette Schnier? E una cosa mio padre la poteva davvero fare per me. Non gli sarebbe costata neppure denaro. Poteva procurarmi una licenza di cantante ambulante. Bastava che telefonasse al borgomastro o che gliene parlasse quando lo vedeva alla partita a carte al Circolo dell'Unione. Questo favore me lo doveva proprio fare. Allora avrei potuto star seduto sui gradini della stazione e aspettare il treno di Roma. Se Maria fosse riuscita a passarmi davanti senza abbracciarmi, mi restava sempre il suicidio più tardi. Esitavo a pensare al suicidio per un motivo che potrebbe sembrare orgoglio. Volevo serbarmi per Maria. Poteva dividersi da Zöpfner e allora ci saremmo trovati nella situazione ideale di Besewitz. Lei poteva continuare a restare la mia concubina perché tanto per la Chiesa non poteva più essere sciolta dal legame con Zöpfner. Io allora non avevo che da farmi scoprire dalla televisione, guadagnare nuova fama e la Chiesa avrebbe chiuso tutti gli occhi che aveva da chiudere. Io non sentivo il bisogno imperioso di sposare Maria in chiesa. Così loro non avrebbero avuto nemmeno il bisogno di sparare su di me con il loro scontatissimo consunto cannone di Enrico VIII. Mi sentivo meglio. Il gonfiore al ginocchio diminuiva. Il dolore si attenuava. Mal di testa e malinconia rimanevano, ma mi sono così familiari, come il pensiero della morte. Un artista ha la morte sempre con sé, come un bravo prete il suo breviario. Io so persino con esattezza come sarà dopo la mia morte. La cappella degli Schnier non mi verrà risparmiata. Mia madre piangerà e affermerà di essere stata la sola a comprendermi. Dopo la mia morte racconterà a tutti com'era in realtà il nostro povero Hans. Fino ad oggi, e probabilmente fino all'eternità, resterà fermamente convinta che io sono un essere sensuale e avido di denaro. Dirà: già, il nostro Hans era molto dotato, soltanto che purtroppo era molto sensuale, avido di denaro. Purtroppo mancava totalmente di disciplina, ma così intelligente, un vero artista. Somerville dirà: il nostro buon Schnier, delizioso, delizioso. Purtroppo aveva degli invincibili risentimenti anticlericali e nessun senso per la metafisica. Blotterd sarà dispiaciuto di non essere arrivato in tempo a portare in porto la sua faccenda della pena di morte per riuscire a farmi giustiziare pubblicamente. Per Fredbull resterò un tipo insostituibile e privo di qualsiasi coerenza sociologica. Kinkel piangerà lacrime calde, sincere, e sarà completamente scosso, ma troppo tardi. Monica Silus singhiozzerà come se fosse la mia vedova e si pentirà di non essere venuta subito a farmi la frittata che le avevo chiesta. Maria semplicemente non vorrà credere che io sia morto. Abbandonerà Zwiffner, comincerà a peregrinare da un albergo all'altro chiedendo di me, ma invano. Mio padre gusterà fino in fondo la tragedia e conoscerà il pentimento di non avermi lasciato almeno un paio di biglietti da 100 di nascosto prima di andarsene. Carla e Sabina piangeranno senza ritegno, in un modo che tutti i presenti al funerale troveranno antiestetico. Sabina frugherà di nascosto nelle tasche di Carl, perché anche questa volta avrà dimenticato a casa il fazzoletto. Edgar si sentirà in dovere di nascondere le lacrime, forse dopo il funerale andrà nel nostro parco e correrà ancora una volta il nostro percorso dei 100 metri, poi tornerà da solo al cimitero e poserà un grosso mazzo di rose davanti alla lapide in memoria di Henriette. All'infuori di me non lo sa nessuno che era innamorato di lei e che le lettere legate con i nastri rosa che io avevo bruciato portavano tutte come mittente soltanto le iniziali E. di doppio punto. E io porterò con me nella tomba anche un altro segreto, che una volta avevo scoperto la mamma che andava di nascosto in cantina, dove c'erano le scorte di viveri. Si tagliava una grossa fetta di prosciutto e se la mangiava di nascosto là sotto, frettolosamente, con le dita. E non mi disgustò nemmeno. Me ne fui soltanto sorpreso e mi sentii più commosso che indignato. Ero andato in cantina, sebbene ci fosse proibito, per cercare delle vecchie palle da tennis, in un vano dove tenevano bauli e valigie, e quando udii i suoi passi, spensi in fretta la luce. La vidi prendere da uno scaffale un vaso di composta di mele, poi tornò a posare il vaso che aveva preso in mano. Vidi solo il movimento dei gomiti e poi il gesto con cui si ficcava in bocca la fetta arrotolata di prosciutto. Non l'ho mai raccontato. Non lo farò mai. Il mio segreto riposerà con me, sotto la lastra di marmo, nella cappella degli Schnier. Per quanto strano possa sembrare, io voglio bene alla specie a cui io stesso appartengo, agli esseri umani. Suonò il telefono, presi il ricevitore e dissi: «Pronto?» «Hans?» disse Leo. «Sì», risposi. «Che bella cosa che tu venga!» Lui tacque, tossicchiò. Non avevo riconosciuto subito la sua voce. Disse: «Ho il denaro per te». Il denaro aveva un suono strano sulle sue labbra. Leo ha delle idee assolutamente personali, molto strane in fatto di denaro. È quasi completamente privo di esigenze. Non fuma, non beve, non legge i giornali della sera e va al cinema soltanto quando almeno 5 persone, di cui ha la più completa fiducia, gli hanno garantito che il film vale la pena di essere visto. Questo avviene una volta ogni 2 o 3 anni. Va più volentieri a piedi che in tram. Quando disse il denaro, il mio spirito ricadde negli abissi. Se avesse detto un po' di denaro, almeno avrei saputo che potevano essere 2 o 3 marchi. Deglutii la mia paura e domandai rauco. Quanto? Oh, disse, 6 marchi e 70 pfenning. Questo per lui doveva essere un capitale. Credo che quello che si usa chiamare argent de poche avrebbe potuto durargli per 2 o 3 anni. Dissi, bene Leo, ti ringrazio. Portami per favore una scatola di sigarette venendo qui. Lo sentii tossicchiare. Non rispose e allora domandai, mi senti? Pronto. Forse era offeso che col suo denaro volessi subito avere delle sigarette. Sì, 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 rispose. Soltanto balbettò. Ebbe una pausa. Mi riesce difficile dirtelo. Non posso venire.
Cosa?
Esclamai. Non puoi venire? Sono già le 9:15, rispose. E alle 9 devo essere a casa. E se arrivi in ritardo? Vieni scomunicato? Domandai.
Oh, smettila con queste cose, disse seccato. Ma non puoi chiedere un permesso o qualcosa del genere.
Non a quest'ora, rispose. Avrei dovuto farlo prima di mezzogiorno.
E se semplicemente arrivi in ritardo?
Allora ho una severa ammonizione, disse piano.
Ed è grave? Domandai.
Rise un poco. Ebbe una bella potatura, disse, piuttosto penosa.
Ebbè, allora, non voglio costringerti a subire una cosa del genere, dissi. Ma sai, Leo, una presenza umana mi farebbe bene.
La cosa è complicata, rispose. Mi devi capire, un'ammonizione la potrei anche rischiare. Ma se poi, nel corso della stessa settimana, vengo ammonito una seconda volta, allora viene segnato nelle mie carte e devo renderne conto allo scrutinio.
Cosa? Feci io.
Ti prego, ripetilo adagio. Sospirò, brontolò un poco e poi ripeté lentamente. Scrutinio.
Maledizione, Leo, esclamai. Ma questo suona come se si trattasse di sezionare degli insetti. E poi le carte. Questo mi fa pensare all'I.R.9 di Anna. Anche là tutto andava a finire sulle carte, come per i pregiudicati.
Ma mio Dio, Hans, disse, dobbiamo consumare questi pochi minuti litigando sul nostro sistema di educazione.
Se ti dà tanto fastidio, d'accordo, lasciamo perdere. Ma ci sono certamente dei mezzi, voglio dire dei mezzi non legali, come scavalcare dei muri o roba del genere, come nell'I.R.9.
Voglio dire che in questi sistemi così severi ci sono sempre delle brecce.
Ah, sì, sì, certo, rispose. Ce ne sono, come nella vita militare. Ma io le detesto. Io voglio andare per la via diritta.
Non puoi, per fare un piacere a me, superare per una volta questo disgusto e scavalcare un muro? Sospirò.
Me lo potevo figurare che scuoteva la testa. Non puoi aspettare fino a domani? Voglio dire, potrei marinare la lezione ed essere da te verso le 9.
Ma è così urgente. Oppure riparti subito un'altra volta.
No, risposi. Resto a Bonn per qualche tempo. Dammi almeno l'indirizzo di Eric Bellen. Vorrei telefonargli.
Leo tacque. Aveva già acquistato un modo di sospirare come se fosse stato seduto per centinaia di anni in un confessionale, a gemere sui peccati e sulle follie dell'umanità.
E va bene, disse alla fine con sforzo evidente.
Allora non lo sai proprio?
Che cosa?
Non so proprio, gridai.
Mio Dio, Leo, deciditi a spiegarti chiaramente.
Eric non è più sacerdote, mormorò a bassissima voce.
Ma pensavo che sacerdote si rimanga finché si ha fiato in corpo.
Naturalmente, rispose. Voglio dire che non è più al suo posto. È andato via, sparito, senza lasciar traccia di sé da alcuni mesi. Tirò fuori tutto questo con molta fatica.
Beh, dissi, si farà pur vivo un giorno o l'altro.
Poi mi venne in mente un'altra cosa e domandai: «È solo?»
«No», rispose Leo in tono severo. «È andato via, con una ragazza». Dall'inflessione della voce pareva che avesse detto: «Ha la peste addosso!»
La ragazza mi faceva pena. Era certamente cattolica.
E adesso per lei doveva essere terribile. Vivere insieme a un ex prete in una cameretta. Subire tutti gli aspetti del desiderio della carne. E intorno biancheria, mutande, bretelle, piatti colmi di mozziconi, biglietti del cinema strappati e il denaro che cominciava a scarseggiare. E quando la ragazza scendeva le scale per andare a comprare il pane, le sigarette e una bottiglia di vino, una padrona biliosa apriva una porta e lei non poteva neppure gridare: «Mio marito è un artista, sicuro un artista!» Mi facevano molta pena tutti e due, la ragazza, più di Eric. Bene, dissi, allora per il momento niente da fare per me da queste parti. «Mio Dio!» esclamò Leo. «È incredibile con che durezza prendi una cosa simile. Non sono né il vescovo di Eric e neppure direttamente interessato alla cosa», risposi. «Quello che mi fa soffrire sono i particolari. Hai almeno l'indirizzo o il numero di telefono di Edgar? Vuoi dire Wineken?» «Sì», risposi. «Ti ricorderai pure di Edgar, no? A Colonia vi siete incontrati una volta da noi, andavamo sempre a casa sua a giocare e a mangiare le patate in insalata». «Sì, sì, naturalmente», disse. «Certo che mi ricordo, ma Wineken non è in Germania, per quanto ne so. Qualcuno mi ha raccontato che sta compiendo un viaggio di studio con una commissione, India o Thailandia, non lo so esattamente». «Ne sei sicuro?» domandai.
«Abbastanza», rispose. «Ah sì, 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 certo, adesso mi ricordo. Eriber me lo ha raccontato».
«Chi?» gridai. «Chi te lo ha raccontato?»
Tacque. Non l'udivo più nemmeno sospirare. Io ora sapevo perché non voleva venire da me.
«Chi?» gridai una seconda volta,
ma non mi rispose. Aveva già imparato anche quel tossicchiare sommesso da confessionale che avevo udito qualche volta quando stavo in chiesa ad aspettare Maria.
«È meglio che tu non venga neppure domani», dissi a voce bassa. «Sarebbe un vero peccato per la lezione perduta. Dimmi soltanto ancora che hai visto anche Maria».
Evidentemente non aveva imparato nient'altro che a sospirare e a tossicchiare.
Anche adesso sospirò profondamente, a lungo, con aria infelice. «Non hai neppure bisogno di rispondermi», gli dissi.
«Salutami quel tipo simpatico con il quale ho parlato già due volte al telefono».
«Strüder?» domandò piano.
«Non so come si chiami». «Ma quello nessuno lo prende sul serio», disse lui. «È come dire tenuto per carità». Leo riuscì davvero a mettere insieme per questa occasione una specie di risatina. Mi alzai. Attraverso l'apertura delle tende gettai un'occhiata all'orologio giù in piazza. Mancavano 3 minuti alle 9.
«Adesso devi andare», gli dissi. «Altrimenti te lo mettono nelle carte e non perdere la lezione domani».
«Ma cerca di capirmi», supplicò lui.
«Maledizione», esclamai. «Ti capisco anche troppo bene. Ma che tipo di uomo sei, in conclusione?» domandò Leo.
«Sono un clown», risposi, «e faccio raccolta di attimi. Ciao!» e riattaccai.
Warner Bentivegna ha letto Opinioni di un clown di Heinrich Böll. Regia di Anna Antonelli. Riduzione di Chiara Nicoletti. A cura di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.